Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
C'è un foglio anche per me.
Pronti, l'ultimo. Da. Bene, buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci ascolta in radio. Continuiamo la nostra lettura dell'Apostolo Paolo, che è ricchissimo di spunti. Su di lui e sulle sue lettere si fonda gran parte, ovviamente oltre che sui Vangeli, gran parte del cristianesimo, della dottrina cristiana. Stasera affrontiamo un tema che per certi versi ormai è abbastanza superato, ma è stato attuale per diversi secoli, ha ancora una sua attualità nell'oggi, vedremo in che senso, ed è il tema del rapporto tra la fede e le opere. Sapete che questo rapporto è stato letto diversamente, ma non in modo opposto, come sembrerebbe, da Paolo e da Giacomo, perché mentre Paolo sottolinea il primato della fede sulle opere, non sono le opere che salvano, ma è la fede in Cristo, quindi non sono i nostri sforzi, non è la nostra osservanza della legge che ci salva, ma è la fede in Gesù. Giacomo invece, anche se questo invece è di troppo, lo vedremo, Giacomo invece dice che la fede, la famosa espressione, senza le opere è morta. Ma allora, ecco, lungo i secoli ci si è posto l'interrogativo: conta di più Paolo, conta di più Giacomo? Ha ragione Paolo o ha ragione Giacomo, forzando una diversità nel senso della opposizione che in realtà non c'è, e vedremo il motivo per cui c'è una diversità, una diversa sottolineatura, ma non c'è affatto opposizione tra Paolo e Giacomo, tra le lettere di Paolo e la grande lettera di Giacomo, che proprio perché letta ad esempio da Lutero in maniera totalmente opposta a Paolo, viene scartato, e da Lutero viene addirittura definita una lettera di paglia, cioè una lettera da bruciare, perché Giacomo è stato interpretato da Lutero in senso talmente antipaolino, opposto alla dottrina di Paolo, che ovviamente non potevano sussistere due posizioni così contraddittorie. E siccome Lutero sposava radicalmente la tesi della fede, anzi dovremmo dire della sola fede, cosa che non dice Paolo, Paolo parla del primato della fede, ma non della sola fede, Lutero invece, radicalizzando il primato della fede, ma slegando la fede dalle opere, quindi esaltando unicamente la fede come principio della salvezza, finisce per svalutare la posizione di San Giacomo, dicendo San Giacomo è fuori fase, è fuori tema, San Paolo è eretico, la sua lettera non vale nulla, è una lettera di paglia. E così si è andati avanti per secoli, fino direi agli anni 80-90 del secolo scorso, quando finalmente tra protestanti e cattolici su questo tema c'è stato uno dei più bei documenti del dialogo ecumenico intracristiano, si è raggiunti un accordo pressoché perfetto tra protestanti e cattolici. Tra i tre sola che distinguevano i protestanti dai cattolici, questo è stato risolto. Gli altri invece sono ancora, almeno uno, è ancora non risolto, dalla tesi del sola scrittura, per Lutero e per il mondo protestante, l'unica fonte della rivelazione è la sacra scrittura, mentre per noi cattolici la sacra scrittura è da leggersi non senza la tradizione che la trasmette, che la veicola, che ne ha l'origine, ma che ne è anche il canale che la orienta, la interpreta, l'attualizza fino alla fine dei tempi. Quindi per noi cattolici, con una sigla, il mondo degli studiosi ha coniato il protestantesimo come un cristianesimo dell'out-out: o la fede o le opere, o la tradizione o la scrittura, o il sacerdozio gerarchico o il sacerdozio ministeriale. Il cattolicesimo invece viene letto con uno slogan diventato famoso come un et, non un out, e la scrittura e la tradizione, e la fede e le opere, e il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio laicale, eccetera. Bene, questa sera ho preferito affidarmi un po' alle due penultime, potremmo dire, catechesi, l'ultima è ieri mattina, che noi esamineremo fra due settimane, molto molto bella, molto densa. Quella di ieri mattina è sul peccato originale, un celebre passo di Paolo dalla lettera ai Romani, dove c'è il paragone tra Adamo, il vecchio uomo, e Cristo, l'uomo nuovo, ma lo vedremo. Invece le altre due, del 19 novembre e del 26 novembre, sono proprio su questo tema centrale. Le leggiamo così abbastanza liberamente, con qualche commento, perché se il Papa parla dei fedeli normali in piazza San Pietro, nell'aula Paolo VI, possiamo anche noi sentirci scolari e discepoli del nostro Papa. Dice: nel cammino che stiamo compiendo sotto la guida di San Paolo vogliamo soffermarci su un tema che sta al centro delle controversie del secolo della Riforma. È il secolo XVI, no, è il secolo di Lutero. È il secolo del Concilio di Trento. Per Riforma si intende la Riforma luterana, che in realtà è una rivoluzione più che una riforma. È la questione della giustificazione. Un termine per noi un po' difficile, un po' strano, tranne gli addetti ai lavori che sanno cos'è la giustificazione, ma per i credenti cristiani comuni questo termine non è un termine da centro commerciale, quindi non si capisce bene cosa sia questa giustificazione. È nient'altro che la salvezza, è la dichiarazione da parte di Dio della salvezza che Lui ci dona. Come si diventa giusti agli occhi di Dio? E come si è salvi agli occhi di Dio? Quando Paolo incontrò il risorto sulla strada di Damasco, era un uomo realizzato, irreprensibile quanto alla giustizia derivante dalla legge, cioè la giustizia ebraica, nel senso che Paolo era un fedele osservante della legge di Mosè e dunque era agli occhi ebraici considerato un uomo giusto. Superava molti suoi coetanei nell'osservanza delle prescrizioni mosaiche, zelante nel sostenere le tradizioni dei padri, e lui stesso che nella lettera ai Filippesi e ai Galati lo dice. Ma la illuminazione, noi l'abbiamo chiamato la conversione, vedete che il Papa più giustamente parla di illuminazione o di rivelazione di Damasco, gli cambiò radicalmente l'esistenza. E Paolo è cambiato in modo rivoluzionario, ha fatto un salto, un giro di 360 gradi. Cominciò a considerare tutti i meriti acquisiti in una carriera, in un cammino religioso integerrimo, come spazzatura. Tutto io reputo, dice Paolo, tutto io reputo una spazzatura. Di fronte a che cosa? Di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo. Citazione di Filippesi 3,8. Questa lettera ci offre una toccante testimonianza di questo passaggio di Paolo. Ecco qui il punto. Da una giustizia, cioè da una salvezza fondata sull'osservanza della legge e acquisita quindi con l'osservanza delle opere prescritte da questa legge, ha una giustizia invece basata sulla fede in Cristo. Questo è uno dei nodi di San Paolo. Cioè un uomo non diventa più giusto, come dicono gli ebrei, perché osserva fino in fondo la legge di Mosè, ma un uomo diventa giusto, cioè si salva solo se si affida a Gesù Cristo. Questa è una rivoluzione. Mettetevi nei panni del mondo ebraico, che per secoli, no? Ha predicato che per essere salvi, per raggiungere Dio, bisognava osservare fin nei minuti particolari la legge di Mosè, quindi in fondo potremmo dire la salvezza per gli ebrei dipendeva sostanzialmente dalla buona volontà dell'uomo che mette in pratica la legge. Provate a pensare alla rivoluzione di un Paolo che dice no, basta, questa è tutta spazzatura. E la miseria, qui c'è un cambio radicale. Cosa dice Paolo? Non conta più nulla tutto questo. Lui ovviamente radicalizza un po', Paolo, poi vedremo che attenua e aggiusta. Ciò che conta non è la mia osservanza della legge, perché non sono io ad acquistarvi la salvezza, ciò che conta è la mia fede in Gesù Cristo come il mio Salvatore. Dalle pettole, usiamo il linguaggio padano, non ci tiriamo fuori noi con la nostra buona volontà, ma ci tira fuori soltanto Gesù Cristo. Quindi è chiaro che la fede sostituisce le opere della legge. Egli aveva compreso che quanto fino ad allora gli era parso un guadagno, in realtà di fronte a Dio era una perdita, e aveva deciso di scommettere tutta la sua esistenza su Gesù Cristo. Questo tesoro, poi nel Vangelo, il famoso campo e la famosa perla preziosa, acquistando la quale si vende tutto il resto, perché non conta più nulla il resto, ma solo Gesù Cristo. Il rapporto poi tra Paolo e Gesù risorto diventa talmente profondo da indurlo a sostenere che Cristo non è più soltanto la sua vita, ma il suo vivere, al punto che per poterlo raggiungere persino il morire diventava un guadagno. Per poter raggiungere Cristo anche la morte diventa un guadagno. Non che Paolo disprezzasse la vita, ma aveva compreso che per lui vivere non aveva ormai altro scopo e non nutriva altro desiderio che di raggiungere Cristo come in una gara di atletica, per restare sempre con lui. Il risorto era diventato l'inizio e il fine della sua esistenza, il motivo e la meta della sua corsa. È proprio, saltiamo un po' di riga, andiamo al capoverso, è proprio per questa personale esperienza del rapporto con Gesù Cristo che Paolo colloca ormai al centro del suo Vangelo, questa irriducibile opposizione tra due percorsi alternativi verso la giustizia, cioè verso la salvezza. Giustizia nel mondo biblico non ha niente a che fare con la magistratura, con Di Pietro e con Mani Pulite. Giustizia, secondo la Bibbia, è la salvezza. Un percorso costruito sulle opere della legge, questo è il percorso ebraico. L'altro percorso fondato sulla grazia della fede in Gesù Cristo. Ecco, vedete i due percorsi nitidamente messi in evidenza dal Papa, ma messi anche in evidenza ovviamente da San Paolo. Sono due percorsi davvero alternativi. Sotto questo aspetto l'ebraismo e il cristianesimo si presentano davvero come opposti, perché l'ebraismo è a tutt'oggi costruito su una salvezza derivante dall'osservanza della legge, mentre il cristianesimo è costruito sulla fede in Cristo, l'unica strada che ci dà la salvezza. Allora l'alternativa tra la giustizia per le opere della legge e la giustizia per la fede in Cristo diventa uno dei motivi dominanti che attraversano le sue lettere, in modo particolare Galati, Romani e Corinti. Citazione: noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato, non è salvato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. Vedete che Paolo insista molto chiaro, no? Su questo tema di fondo. Questo in Galati. Ai Romani scrive: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati, qui aggiunge un avverbio, gratuitamente, che è il contrario di meritoriamente, sono salvati gratis per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Cioè è la croce di Cristo che ha meritato la nostra salvezza, non siamo noi. Aggiunge sempre in Romani, noi riteniamo che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. Vedete con quale insistenza. Lutero a questo punto traduce, lo anticipavamo prima, giustificato per la sola fede, ma Paolo non ci mette il sola, che è ambiguo. Ritornerò su questo punto, dice alla fine della catechesi. Prima però dobbiamo chiarire cos'è questa legge dalla quale siamo liberati. Cosa intende Paolo quando dice non siamo salvi per le opere della legge? Cosa sono quelle opere della legge che non giustificano, cioè non salvano? E già nella comunità di Corinto, ecco la terza lettera, esisteva l'opinione che sarebbe poi tornata sistematicamente lungo la storia. Cos'era questa opinione? L'opinione che si trattasse fondamentalmente della legge morale, cioè il cristiano sarebbe libero da qualsivoglia legge, non solo dalla legge mosaica, ma da qualsivoglia legge, non solo dalla legge dello Stato, dell'imperatore, ma perfino dalla legge morale. E dunque, ecco l'ambiguità della radicalizzazione del discorso sulla libertà cristiana, essere liberi dalla legge consisterebbe nell'essere liberi da qualsiasi etica, da qualsiasi morale. Cioè il cristiano può fare ciò che vuole, ed effettivamente Sant'Agostino lo dice, ama e fa quod vis, ama e fa ciò che vuole. Ma vedremo in che senso lo dice. Ecco perché a Corinto circolava la parola, qui il Papa la scrive in greco, pantamoi existin, tutto mi è lecito, tutto mi è legittimo, si diceva a Corinto, ma lo si dice anche a Casalmaggiore, perfino a Canicattì oggi, forse anche in Canada. Cioè il dire tutto mi è lecito è l'uomo che lo dice. L'uomo che vuole veramente essere libero e concepisce l'autonomia morale, no? In senso radicale, dice mi è lecito tutto, nel senso che faccio ciò che voglio, io sono criterio a me stesso, io decido il criterio del bene e del male, è il mio desiderio che è la fonte della mia moralità, non me lo deve dire nessun altro. È ovvio, conclude il Papa, che questa interpretazione è sbagliata. La libertà cristiana non va confusa con il libertinismo o con il libertinaggio, la liberazione della quale parla San Paolo non è liberazione dal fare il bene. Il cristiano non è libero da qualsivoglia legge morale. Dice che è libero dalle opere della legge. Ma Paolo la cita sempre con la L maiuscola, perché per un ebreo la legge era fondamentalmente soltanto la legge di Mosè, con tutti gli annessi e connessi che gli ebrei avevano creato attorno alla legge di Mosè. Lo dice qui il Papa subito dopo. La legge di Mosè non sono soltanto i 10 comandamenti, no? Le 10 parole delle tavole dell'alleanza, del decalogo. È tutta una serie di prescrizioni che poi il tardo giudaismo ha fissato in un numero ben preciso, no? 613 mi pare, le prescrizioni che l'ebreo deve osservare se vuole essere un pio ebreo. Ma che cosa significa dunque la legge da cui siamo liberati e che quindi non salva? Per San Paolo la legge era la Torah, Torah è un termine ebraico, che rinchiude i primi cinque libri della Bibbia, considerati cinque libri di Mosè, quelli che noi chiamiamo il Pentateuco, i primi cinque, la Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri e il Deuteronomio. E lì è presente la Torah, questa è la Torah, è la norma fondamentale per l'ebreo. La Torah implicava quella studiata e fatta propria da Paolo, che lui aveva da buon ebreo imparato. Era un complesso di comportamenti che andava dal nucleo etico fino alle osservanze rituali, cultuali, che determinavano l'identità dell'uomo giusto, del pio ebreo. Particolarmente erano la circoncisione, le osservanze circa il cibo puro, o evitare i cibi impuri, generalmente la purezza rituale, che era ricchissima di norme, le regole circa l'osservanza del sabato, eccetera, tutti i comportamenti che noi ritroviamo nei dibattiti evangelici, no, tra Gesù e gli ebrei suoi contemporanei. È lecito di sabato? Ricordate che fanno la domanda. Ma il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato, dice Gesù. Tutte queste osservanze che erano nate attorno alla legge di Mosè esprimono una identità sociale, culturale, religiosa ed erano diventate importanti al tempo della cultura ellenistica. E questa cultura era una cultura apparentemente razionale, una cultura che era diventata nel mondo ellenistico pian piano politeista, tollerante in apparenza. Guardate che sembra la descrizione della cultura di oggi, politeista, multirazziale, multi qui, multi là, no? Cioè una cultura dove ci sta dentro di tutto in nome della tolleranza, ma guarda caso la cultura di oggi diventa intollerante davanti al Vaticano, che dice no, io quella dichiarazione all'ONU non la firmo. Perché confondete la salute sessuale della donna con qualcosa d'altro, Quindi vedete la nostra cultura di oggi, apparentemente tollerante, poi diventa intollerante con chi non la pensa secondo la cultura corrente di oggi. Però quella cultura di allora costituiva una pressione forte verso la uniformità, oggi diremmo la globalizzazione, no? Culturale, che minacciava l'identità di Israele, politicamente costretto ad entrare in quella identità comune della cultura ellenistica, con la conseguente perdita della propria identità. Perdita anche della preziosa eredità della fede dei padri, della fede nell'unico Dio e nelle promesse di Dio. Quindi c'era al tempo di Paolo una cultura globalizzata, diremmo, non una cultura ellenistica, che minacciava l'identità della cultura ebraica. Allora la cultura ebraica, per difendersi, è chiaro che ha alzato molti paletti. È normale questo che sia così. Però poi si confondeva la sostanza con la forma, si confondevano le norme fondamentali, no, di Mosè con tutti quei paletti nati successivamente e che rispondevano non tanto alla volontà di Dio quanto anche ad un corretto, ma a volte ingiustificato, una ingiustificata difesa della propria identità nei confronti di una cultura, quella pagana, che appunto minacciava l'identità ebraica. Contro questa pressione culturale, che minacciava non solo l'identità israelitica, ma anche la fede nell'unico Dio, era necessario appunto creare un muro di distinzione. Ecco che nasce il giudaismo, il fariseismo, no? Cioè nasce tutta una serie di norme, di leggi, leggine, uno scudo di difesa a protezione della preziosa eredità della fede. Questo muro consisteva proprio nella osservanza delle, e nelle prescrizioni giudaiche le più minute, che venivano fatte risalire a Mosè, ma che in realtà erano state un po' create lungo il corso dei secoli proprio per difendere la propria identità nei confronti della cultura pagana imperante e diffusa a quel tempo. Paolo, che aveva preso tutte queste osservanze proprio nella loro funzione di difesa della propria identità, quindi del dono di Dio, ha visto minacciata questa identità ebraica proprio dalla libertà dei cristiani. I cristiani non si i pagani che diventavano cristiani non si facevano circoncidere. I pagani diventati cristiani non osservavano le norme rituali. I pagani diventati cristiani mangiavano anche le carni immolate agli idoli, che gli ebrei invece non potevano assolutamente mangiare. Cioè agli occhi degli ebrei, e Paolo era ancora ebreo, i cristiani si presentavano come delle persone estremamente libere, ma una libertà che metteva in crisi il mondo giudaico. Tutti i film, anche di questa epoca, no? Che fa vedere Paolo, Pietro e la Chiesa primitiva, insomma i personaggi del Vangelo, mettono tutti in risalto la contrapposizione tra il mondo ebraico che si chiude un po' a riccio nella difesa della propria identità e invece i cristiani, soprattutto provenienti dal mondo pagano, che sono persone estremamente libere, perché hanno scoperto la perla preziosa, tutto il resto è scrittura, hanno scoperto Gesù Cristo, allora cosa c'entrano i cibi immondi? Cosa c'entrano le prescrizioni rituali? C'è Gesù e lui è il nostro tutto. Questo poi il Papa lo dirà verso subito dopo in questa catechesi. No? Al momento allora dell'incontro di Paolo con il risorto, lui capisce che con la risurrezione di Cristo la situazione era radicalmente cambiata, perché con Cristo il Dio di Israele, l'unico vero Dio, diventava il Dio di tutti i popoli, non solo degli ebrei, ma anche dei pagani. Il muro tra Israele e i pagani non era più necessario. È Cristo che ci protegge contro il politeismo e tutte le sue deviazioni. È Cristo che ci unisce nell'unico Dio. È Cristo che garantisce la nostra vera identità nella diversità delle culture. Allora, il muro, la siepe, tutta quella serie minuziosa di prescrizioni ebraiche crolla come neve al sole, diremmo, non ha più senso. Non ha più senso perché è venuto Gesù Cristo. La nostra identità comune nella diversità delle culture è Gesù Cristo, è Lui che ci fa giusti, che ci rende salvi. Essere giusto allora vuol dire semplicemente essere con Cristo. Questo basta, non sono più necessarie altre osservanze. Non c'è più bisogno, lo dirà Paolo e lo accetteranno gli altri apostoli, nel cosiddetto Concilio di Gerusalemme, i pagani che diventano cristiani non sono obbligati a passare attraverso la stanza dell'ebraismo. Non devono i pagani diventare prima ebrei. Se credono in Cristo, saltano direttamente alla fede in Lui. Perché? Perché l'edificio ebraico, soprattutto in quello che aveva di secondario, una siepe culturale, l'edificio ebraico crolla. Certo rimane in piedi la legge di Mosè, i 10 comandamenti, cioè le cose fondamentali rimangono dell'ebraismo. Crolla però tutto un edificio delle opere e dell'osservanza della legge che rischiava di far dipendere la salvezza unicamente dalle forze dell'uomo. Dio è intervenuto in Cristo, è Cristo che ci salva, non è l'osservanza delle prescrizioni inventate fondamentalmente dagli uomini, sia pure a difesa e a tutela della legge di Dio trasmessaci da Mosè. Perciò la espressione sola fide di Lutero, e dice il Papa, può essere vera se non si oppone la fede, ecco qui che reintroduce il tema delle opere, ma in un'altra maniera, se la fede non viene opposta alla carità, all'amore. La fede è guardare Cristo, affidarsi a Cristo, attaccarsi a Cristo, conformarsi a Cristo e alla sua vita. Ma la forma, la vita di Cristo, è l'amore. Dunque, credere è conformarsi a Cristo, quindi credere in Lui, ma chi crede in Lui entra poi nel suo stile, e lo stile è l'amore. Ma capite che non è più un amore farina del nostro sacco. Attenzione, perché qui l'ambiguità anche tra noi cattolici, basta voler bene, attenzione, la frase è molto vera ma può essere molto ambigua, basta voler bene, se il basta voler bene ci facesse ricadere ancora nella logica ebraica, capite che allora la salvezza dipenderebbe ancora da noi, basta voler bene, cioè tu ama e sei salvo, è verissima la frase, ma attenzione, l'amore di cui parla il Vangelo è qualcosa di più dell'amore ebraico. Non è l'amore che parte da noi per andare verso il povero. Guardate quanta retorica oggi, no? Sull'amore ai poveri, no? Come se noi fossimo ricchi. Tra l'altro manchiamo di umiltà quando continuiamo a dire dobbiamo amare i poveri. Io non lo uso mai quella frase, ma non perché non voglia bene i poveri, no? Ma perché è carica di ambiguità amare i poveri come se i poveri fossero gli altri. Ma il cristiano è il povero, quindi amiamoci tra noi perché siamo tutti sulla stessa barca che poi ci siano delle forme di povertà più tragiche, materialmente anche più complesse, ma questo purtroppo lo conosciamo tutti. Ma quel continuo dire dobbiamo amare i poveri, come se i poveri dovessero rimanere poveri perché noi potessimo fare loro la carità, quindi li confermeremo continuamente nella loro povertà, è una bella ideologia pauperista che non ha niente a che fare con la povertà evangelica. Quindi attenzione, su queste robe c'è un sacco di amare i poveri, quindi i poveri è bene che rimangano poveri, perché se non ci fossero i poveri noi non ameremo più i poveri. Ma scusate, ma questa è una balusada, si direbbe in dialetto, no? Noi poveri siamo noi, tutti siamo poveri e dobbiamo aiutarci reciprocamente ad acquisire le vere ricchezze, comprese anche, perché no, la ricchezza materiale laddove è onestamente conquistata e guadagnata. Ma volevo dire, tornando alla tematica dell'amore, poi davvero ci fermiamo un attimo, l'ambiguità della parola amore deve essere risolta alla luce della distinzione che abbiamo cercato di capire stasera tra un fare del bene in senso ebraico e un fare del bene in senso cristiano. Il fare del bene in senso ebraico vuol dire che io faccio del bene agli altri per acquistare la salvezza, e allora cadiamo nella vecchia logica ebraica, allora la croce di Cristo è vana, allora è inutile che Gesù sia morto in croce, perché tutto dipenderebbe da me. Se io voglio bene agli altri, allora io conquisto la salvezza, ma queste sono ancora le opere della legge. Rendo vana la croce di Cristo. Il cristiano che ragionasse e vivesse così, magari in maniera un po' angosciata, no? Io devo fare il bene, altrimenti non mi salvo, che può essere una tensione anche moralmente legittima, per carità, e anche asceticamente bella, no? Però potrebbe nascondere quell'orgoglio umano del conquistarsi la salvezza facendo del bene. È un sottile ingresso della mentalità ebraica ancora presente nel nostro mondo cristiano, compreso il mondo cattolico. Fare il bene, no? Mi conquisto la salvezza operando il bene, facendo del bene agli altri, soprattutto ai poveri. Che, ripeto, in sé è cosa giusta, ma va capita. Questa è la concezione ebraica. Se invece fare il bene in senso cristiano, allora cambia la suonata. Perché? Perché fare il bene in senso cristiano non è parto da me per fare del bene all'altro così Dio mi dà la salvezza. Questa è ancora una concezione giudaica nella quale io mi conquisto la salvezza a prescindere dal sangue di Gesù Cristo, perché tutto cade sulla mia buona volontà, sulla mia coerenza, sul mio darmi da fare. Quindi è chiaro che la croce di Cristo giocherebbe un ruolo molto secondario in questa visione della carità. Se invece per fare del bene agli altri, ovviamente poveri compresi, tenendo buona l'osservazione che facevamo noi, come diceva il grande Don Primo Mazzolari, l'ho citato sempre a sproposito a volte, no? Basta essere uomini per essere poveri uomini. Oh, finalmente una frase cristiana, diceva Don Mazzolari, basta essere uomini per essere poveri uomini. Penso che volesse dirlo anche per le donne, questo vero? Battuta. No, sì. Bene, in senso cristiano, fare del bene agli altri è trasmetto agli altri, comunico agli altri, dono agli altri quello che non è farina del mio sacco. Il mio essere con Cristo è talmente profondo, o mi impegno talmente tanto ad essere unito a Lui, che la mia unione con Lui non può non produrre frutti di carità. Ma è la sua carità, non la mia. Oh, questo è un discorso cristiano. È la sua carità. Guardate che è ben diverso. È il suo amore che diventa esperienza nella mia vita, a tal punto che io amo. Ma amo non per conquistarmi una salvezza che dipenderebbe soltanto da me, ma amo per trasmettere una salvezza che non dipende da me perché me l'ha regalata Lui. Questo ci rende tutti enormemente più umili e ci mette tutti sulla stessa barca. Non sono io che dall'alto, dalla mia bontà e santità, paternalisticamente do un milione di euro al povero, to, ciapa, fuori su me, su un bravo me, e te signor, dammi la medaglia del paradiso. Questo è atteggiamento pagano, ebraico, nel senso deteriore del termine. No, io posso darti anche un milione di euro se li ho, perché? Ma perché sono talmente riempito da lui che non mi costa nulla. Ecco, non mi costa, è spazzatura quel milione di euro. Ecco il termine spazzatura. Per me è spazzatura, nel senso che me ne libero, ma me ne libero perché, essendo stato conquistato dalla croce di Cristo, tutto mi diventa secondario. Allora il mio amore per te o per i poveri o per gli altri è nient'altro che espressione concreta e storica dell'amore che io accolgo dal Signore, il suo amore, non il mio. Non so se è chiaro questo. Se è chiaro questo, allora comprendiamo tutta la discussione della fede, delle opere, e comprendiamo un sacco di altre posizioni cristiane. Diversamente, guardate, anche tra noi cristiani c'è una sorta di ebraismo, di giustizia che dipende dalle opere, ancora molto presente tra di noi. E allora non siamo cristiani, perché finiamo con la scusa di Cristo per esaltare noi stessi. E finiamo per talmente sottolineare l'importanza di una carità come opera della legge, opera mia, opera del mio saffarina, del mio sacco, che davvero se gli fai la domanda a quel cristiano, ma Gesù Cristo, scusa, chi è per te? Se tu ti salvi semplicemente perché ti dai da fare, magari in maniera folle, anche per gli altri, ma reputi che tutto questo sia un prodotto dei tuoi sforzi, guarda che tu non sei cristiano. Tu sei cristiano solo se accetti di essere salvato da un altro, non da te stesso, nemmeno dalle tue buone opere. Guardate che poi quando qualche cristiano, davanti a queste riflessioni che sembrano un pochino sottili ma sono essenziali per capire la differenza tra l'ebraismo e il cristianesimo, quindi tra le opere intese in senso giudaico e le opere intese in senso cristiano, citano sempre l'inno alla carità, dice, ma la carità, dice, certo l'inno, ma guarda, leggetelo bene l'inno alla carità. Quell'inno alla carità non è la nostra carità, la sua. Tant'è che a un certo punto Paolo dice, nelle prime righe dell'inno alla carità, perfino se io vendessi tutti i miei beni li dovessi dare ai poveri, ma non ho la carità. Ah, ecco il discorso cristiano. Non basta dare i nostri beni ai poveri per essere, attenzione, dare i beni ai poveri è sempre un bene, eh? Non sto dicendo che l'ebraismo è male, non sto dicendo che chi vive secondo questa logica fa male, dico che la logica cristiana è diversa, è ancora più profonda da questa logica umana, che in senso ascetico può essere anche molto nobile, perché uno che si disfa dei suoi beni per darli agli altri è comunque una persona nobile, sia ben chiaro, ma è una persona che rischia di non capire che la salvezza non se la dà lui, o rischia di non capire che la salvezza viene da Gesù Cristo e che lui, se fa quell'azione, è perché a sua volta è un salvato, non è mai salvatore di se stesso. Quindi tu, dando i tuoi beni agli altri, compresi i poveri, ripeto, sei cristiano soltanto se accetti e accogli che questo lo puoi, lo devi fare perché sei stato liberato da un altro più grande di te, che è Gesù Cristo. Ecco, se metti la croce di Gesù dentro la tua vita, è lui il tuo salvatore. Se è il tuo salvatore, tu poi non potrai in qualche modo non comportarti come lui ha fatto, quindi amando. Se volete, con una battuta che abbiamo già detto molte volte nel corso di questi 11 anni e mezzo in cui io mi trovo in mezzo a voi, ma quante volte l'abbiamo detto, le opere della legge o le opere della carità per noi cristiani non sono la causa della nostra salvezza, bensì sono l'effetto, la conseguenza di una salvezza che ci deriva gratuitamente da Gesù Cristo. Punto. Tutto qui. A livello di comprensione, a livello di vita, è un'altra roba, ma a livello di comprensione è tutto qui. Saremmo ancora, cadremmo ancora nella logica ebraica se, ripeto, la nostra carità verso gli altri fosse soltanto opera nostra, con il rischio che noi ci consideriamo i salvatori di noi stessi. Mentre per il cristianesimo questa è la vera bestemmia, che l'uomo si possa autosalvare, sia pure con delle opere buone, ma questa è una bestemmia, che se un cristiano arriva a dire questo, io mi salvo solo con le mie opere buone, Cristo è morto in vano, è morto in vano. Non c'era bisogno, no? Che il Figlio di Dio si incarnasse, che morisse, eccetera, eccetera, se io posso la salvezza conquistarmela con le mie monete. Mentre San Pietro dice nella sua prima lettera, voi siete redenti a un prezzo altissimo, il sangue prezioso di nostro Signore Gesù Cristo, non a causa delle vostre opere o dei vostri meriti. Ecco, dopo la seconda catechesi del Papa, è tutto un po' su questo tema che io ho cercato di volgarizzare un attimo di più per renderlo un tantino meno complesso, perché qui poi Benedetto XVI entra un po' anche nei meandri, giustamente, insomma lui è il Papa, quindi deve anche non accontentarsi di ragionamenti sempliciotti come potremmo aver fatto noi, però giustamente fa vedere come San Giacomo, quando dice che la fede senza le opere è morta, non contraddice affatto San Paolo, a patto che noi chiariamo bene in che modo Paolo nega il valore delle opere e in che modo Giacomo sottolinea il valore delle opere. Paolo nega il valore delle opere come radice e causa della salvezza, ma non nega Paolo il valore delle opere come conseguenza della fede in Gesù. Tant'è che Paolo lo dice in una delle sue lettere, no? Che la fede in Cristo deve essere informata dalla carità. E allora dice le stesse cose di Giacomo. E Giacomo, quando sottolinea che la fede senza le opere è morta, non intende svalutare la fede, quasi riesaltando di nuovo l'opera, quindi ricadendo in quello che Lutero riteneva una visione ebraica, ma Giacomo intende dire sì sì, la fede in Cristo viene per primo, ma una fede che non arrivi alle conseguenze, cioè che non entri nella logica dell'amore di Cristo, non mai del mio, ma il suo, è una fede morta. Ecco, allora Paolo e Giacomo non solo non si contraddicono, apparentemente, letterariamente, superficialmente possono essere letti come contrapposti l'uno all'altro. Nella storia della Chiesa sono stati utilizzati Paolo e Giacomo proprio in maniera contrapposta, ma abbiamo capito che era una polemica di quegli anni tra Lutero e la Chiesa di Roma, perché la Chiesa di Roma, sottolineando la libertà, la responsabilità del cristiano, sottolineava la necessità delle opere, e Lutero invece vedeva nella insistenza della Chiesa di Roma sulla necessità delle opere una ricaduta nel mondo ebraico, e questo era un attentato alla fede in Cristo, l'unica che ci salva, che ci giustifica. Ecco, se vi ho confuso di più le idee, chiedo perdono, ma insomma, se invece siamo a posto, definitivamente su questo, almeno a livello di comprensione, bene, non abbiamo perso la serata. Io termino qui adesso per non tediarvi ulteriormente. Adesso se c'è qualche ripresa, se c'è qualche domanda, se c'è qualche chiarificazione ulteriore ancora su questo tema, la fede e le opere, Paolo e Giacomo, lo possiamo liberamente, tranquillamente fare, insomma, come siamo abituati, abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo, se vogliamo raggiungere l'ora canonica, ma non è obbligatorio raggiungerla. Allora, Franco, microfono, se qualcuno passa il microfono, perché in radio vogliono ascoltare anche le vostre domande, giustamente.
No, un chiarimento che è troppo curioso. Cioè, Abramo portava avanti il cristianesimo, la fede, però non era completa stando a San Paolo.
Beh, San Paolo poi cita Abramo, che veramente è prevalentemente la lettera agli ebrei, però c'è un passo di San Paolo dove dice che Abramo per fede, c'è tutta una lista, no, di personaggi dell'Antico Testamento in cui l'Apostolo Paolo sottolinea che il vero principio dell'Antico Testamento era la fede. È stato il giudaismo successivo che pian piano ha fatto scivolare la fede in una serie di prescrizioni umane, necessarie magari in un certo tempo per difendere la fede, ma che erano diventate soltanto legge umana. Però Paolo recupera tutto il principio giusto della fede, perché che il giusto viva secondo la fede è un principio dell'Antico Testamento, cioè noi lo troviamo nel profeta Abacuc, nella lettera ai Romani si cita il giusto vivrà per la fede, e qui Paolo cita l'Antico Testamento, quindi vuol dire che Paolo non butta a mare l'Antico Testamento. Paolo contestava un certo modo giudaico di interpretare l'Antico Testamento, ma alla luce di Cristo salta fuori anche il valore dell'Antico Testamento nel suo, nella sua fonte principale, che è Dio. Non dimentichiamo che è Dio che suscita Abramo.
Lui ha portato il figlio perché aveva fede in Dio.
Certo.
Voleva immolare il figlio.
Si fidava di Dio.
Si fidava di Dio.
Certo. Quindi era non era un'opera, certamente era un atto di fede. Per fede Abramo. E lì San Paolo, nella lunga lista degli uomini e delle donne, anche di fede, cita tutta una serie di personaggi, tutti dell'Antico Testamento, per dimostrare che fin dall'Antico Testamento il principio che salvava non erano le opere, ma era la fede. Il fidarsi di Dio e l'affidarsi a Dio, non a se stessi, alle proprie forze.
Ha dato una sferzata diversa, come era data allora anche quello che gli è stato tagliato la testa.
Giovanni Battista?
Come era dato anche San Francesco. Sì. A un certo punto nell'andare del tempo viene travisata, e allora c'è qualcuno che il Signore va a recuperare e dice, oh, questo è una strada.
Certo, certo. Suscita gli stessi profeti, nell'Antico Testamento, i profeti sono coloro che Dio suscita per far ritornare l'intero popolo di Dio, l'intero popolo di Israele, alle sorgenti genuine della fede. E infatti i profeti sono tra le persone dell'Antico Testamento tra le più importanti per riportare continuamente il popolo, no? Dagli errori, dai peccati e anche dalle degenerazioni della loro stessa fede alla fonte genuina, alla fonte radicale. Quindi i profeti, guardate, la profezia, la mia letta nel breviario qualche giorno fa nei preti di Isaia, quando contesta il culto ebraico, voi andate davanti al Signore, no? Ma chi chiede che andiate davanti a Dio a fare novene, noviluni, bruciate incenso, no? Tutte queste cose, quando il vostro cuore è lontano da Dio. Allora il cuore contrito è la prima liturgia, ecco, e questo lo dice i profeti, non Gesù Cristo. Gesù Cristo non farà altro che riportare di nuovo in luce, anche quando prende la famosa frusta là al Tempio di Gerusalemme, ma lì Gesù Cristo direi che si dimostra ancora sulla linea dei profeti dell'Antico Testamento, che vuole riportare il culto a Dio in modo autentico. È il cuore, la vita. Non sono tanto delle prescrizioni esteriori, no? Tutta la Bibbia in fondo è così, e Gesù ce l'ha riportato, ovviamente nella sua persona c'è qualcosa poi di più che scatta, perché non è soltanto un comportamento che Gesù viene a rimettere in auge, ma è la sua stessa vita, cioè chi è innestato in Cristo è salvo. Quindi con Gesù c'è un salto di qualità, poi rispetto tenendo buono quello che di positivo c'era nell'Antico Testamento, c'è un salto di qualità, perché nell'Antico Testamento chi vive la fede osservando la legge di Dio, prendiamo i 10 comandamenti, è salvo. Nel Nuovo Testamento non solo, ma chi vive in Cristo è salvo. Quindi c'è una sorta di personalizzazione, no, di tutta la vita morale nel rapporto con Cristo. è la relazione con Gesù, il cuore del Nuovo Testamento. Sì, è direi anziché l'osservanza di una legge, è la relazione con una persona. Questo è il cuore del Nuovo Testamento. Il cristiano non è colui che ha un rapporto con Dio solo attraverso l'osservanza delle leggi, sia pure le leggi date da Dio, intendiamoci. Quindi i 10 comandamenti li dobbiamo osservare, ma in che modo li dobbiamo osservare? Lì il Catechismo della Chiesa Cattolica lo mette bene in evidenza, no? Che la nuova legge, che non fa venir meno l'antica, però si riassume tutta in Gesù. Chi ama Gesù non può non osservare poi anche i 10 comandamenti. Ma chi ce li fa osservare i 10 comandamenti? Le nostre forze o l'accoglienza del suo amore? Noi obbediremo ai 10 comandamenti fino in fondo soltanto se accoglieremo Lui. Ecco la novità del Nuovo Testamento. Quindi il Nuovo Testamento recupera tutto il filone vivo dell'Antico e lo personalizza in Cristo. Ecco perché, ripeto, dicevo, con uno slogan facile potremmo dire che mentre nell'Antico Testamento il rapporto con Dio passava attraverso l'osservanza delle leggi di Dio, nel Nuovo Testamento il rapporto con Dio passa attraverso la relazione con Gesù. Ecco la novità. Paolo è stato affascinato da Gesù. In lui rilegge poi tutto l'Antico Testamento, tutta la legge, i profeti, no? Si riassumono in lui.
Allora gli ebrei non si salvano. Gli ebrei non si salvano.
Allora gli islamici non si salvano. Allora i buddisti non si salvano. Allora gli atei, no, radicalizzo la tua giusta domanda, Lino. Allora l'ateo non si salva. Tutti hanno la possibilità di salvarsi. Ad un patto che di fatto nella loro vita entrino in dialogo con il mistero di Dio, abbandonando l'orgoglio della propria autosufficienza. Questa è la strada maestra, lo dice il Vaticano II, lo dice tutta la tradizione cristiana. Chi in fondo fa un cammino di spogliazione di sé, chi non si fida, chi non compra la salvezza con le sue forze, no? Chi in fondo è umile, anche l'ateo che dice non capisco nulla, non credo in Dio, però capisco anche che non sono io la radice di me stesso, no? Capisco che la vita non è tutta nelle mie mani, capisco che c'è un bene e un male, capisco che la mia coscienza mi rimanda a qualcosa d'altro, no? Che non manipolo io, capisco che non posso io decidere ciò che è bene e ciò che è male. Ecco, l'uomo che ragiona e vive così è già sulla strada di Dio, perché vuol dire che rinuncia all'orgoglio della propria chiusura, della propria autosufficienza e si mette in un viaggio, in un itinerario che lo espropria da sé. Chi vorrà salvare la propria vita la perde, chi perde la vita la salva, e anche l'ateo può perdere. Allora ecco, qui non è l'ateismo che ci salva, è l'ateo che si può salvare, che è un po' diverso. Il musulmano non si salva, mi rincresce dirlo, ma dobbiamo dirlo, non in virtù dell'islamismo, ma si salva in virtù del fatto che anche il musulmano, se crede autenticamente in Dio e si espropria, incontra il padre di nostro Signore Gesù Cristo. Il buddista idem, il cristiano idem, non si salva per le opere della legge. Noi abbiamo l'altro rischio di crederci salvi perché siamo cristiani, no, no. Ecco lì le frasi di Matteo nel Vangelo, no? Che fanno riferimento al famoso abito nuziale, no? Famoso la parabola delle nozze, no? Quando là c'è, cioè, quello non vestito con l'abito nuziale, tu credi perché sei della Chiesa di essere salvo, ma questa è una presunzione. Attenzione che anche per te cristiano, la presunzione di avere la salvezza garantita perché hai l'anagrafe battesimale forte, anche tu ti salvi solo in virtù della espropriazione tua, ovviamente dando alla tua espropriazione un nome ben preciso, che è il nome di Gesù Cristo. In fondo la strada è uguale per tutti, è uguale per tutti. Quindi non è che l'ateo o il buddista o l'indù non si possano salvare, ogni uomo si può salvare se compie questo, cioè se rinuncia a fare di sé il salvatore di se stesso. Ora vuol dire che è già raggiunto dalla grazia di Dio, che per noi cristiani ha preso forma in Gesù Cristo e ha preso forma per tutti gli uomini che fanno questo cammino, anche se non lo sanno, anche se uno non riconosce Gesù Cristo, ma può vivere di fatto questa forma di espropriazione. Ecco cosa vuol dire, no? Salvarsi in virtù della fede. Come c'è un battesimo implicito, c'è una fede implicita. Il cristianesimo ha giustamente inventato, no? E Gesù dice, chi non è battezzato non si salva. C'è nel Vangelo una frase del genere, Chi non crede, non è battezzato, non sarà salvo. Allora i non battezzati, ma guardate la Chiesa, lungo 20 secoli, che cosa ha inventato? Il battesimo di sangue, il battesimo di desiderio, quindi c'è il battesimo di acqua e Spirito Santo, che è il sacramento del battesimo. Poi la Chiesa giustamente lungo i secoli, ma allora i non battezzati non si salvano. Allora come mettiamo d'accordo la parola? D'altra parte Gesù dice che chi non è battezzato non si salva. Allora la Chiesa lungo i secoli medita alla luce dello Spirito Santo cosa ha inventato. Che c'è un battesimo di acqua e di Spirito Santo, quello esplicito. C'è un battesimo implicito. Chi muore in un atto di carità, chi muore per un'espropriazione verso gli altri, no? O chi nella sua vita, magari a livello inconscio, desidera ardentemente incontrare il mistero di Dio, ma nella sua vita esplicitamente non gli è stato accordato di incontrarlo, questo in fondo ha desiderato il battesimo cristiano. È battezzato ugualmente anche senza il sacramento del battesimo. È la cosiddetta fede implicita, è il cosiddetto battesimo implicito.
Ma chi muore ad esempio a pochi mesi del concepimento?
Chi muore a pochi mesi del concepimento, il problema non è nostro, il problema è di Dio. Chi muore a pochi mesi dal concepimento e non è battezzato, Dio risolverà questo problema perché noi non possiamo risolverlo. Ci pensa il buon Dio, ma chi lo sa, sarà tra gli angeli di Dio questo qui. Il sangue di nostro Signore si è inventato per questi, ricordate proprio su questo tema, la Chiesa ha trovato difficoltà di risolvere e avevi inventato di sana pianta il famoso limbo, che sapete c'è stato il condono, è stato distrutto il limbo. Poco tempo fa la Chiesa ha dichiarato che è stata una dottrina teologica ma non dogmatica, cioè è stata una soluzione dei teologi della Chiesa per dare risposta al problema. Ma chi non è ancora stato battezzato, ma non ha ancora uso della ragione, quindi non poteva peccare, però ha il peccato originale, come fa a essere salvo? Allora c'è il limbo, ha inventato il limbo, che è una specie di nirvana, una specie di zona franca, e questi poveri bambinetti sono lì, carne e pesce. No, la Chiesa definitivamente nel nostro tempo ha dichiarato che il limbo non c'è e che la salvezza di Cristo raggiunge ogni uomo, soprattutto chi non ha colpa. Insomma, per dannarsi occorre una colpa, per salvarsi occorre la fede, ma per dannarsi occorre una colpa. E un bambino non ancora nato o appena nato senza l'uso di ragione non ha nessun'altra colpa se non il peccato d'origine, il peccato originale, che però è lavato dal sangue di Gesù e nel sacramento della Chiesa per chi ci crede. Ma per chi non ci crede è lavato dal battesimo di desiderio, dal battesimo di sangue. Quindi c'è un lavaggio più misterioso. Vedete che insomma i 2000 anni trascorsi dalla morte di Gesù non sono trascorsi in vano. I cristiani hanno meditato e continuano a meditare. Anche oggi, davanti ai problemi nuovi, noi come ha risolto i problemi ai tempi di Cristoforo Colombo, là degli indios, ma questi qui sono stati redenti dal sangue di Gesù, non sapevano neanche che erano al mondo questi, ma hanno un'anima gli indios, addirittura erano arrivati a porsi queste domande, no? Ecco i problemi nuovi, e oggi ci sono altri problemi. Il cosmo, no? Qualcuno parla di abitanti in altri mondi, ma quelli là saranno redenti anche loro, hanno fatto la nostra stessa storia, non lo sappiamo. Quando arriveranno i problemi nuovi, si tenteranno le soluzioni nuove, alla luce però dell'unico Vangelo che conta.
Volevo chiedere,
C'era forse qualcun altro lì?
Sì,
uno per volta. Giuseppina, dopo passiamo il microfono alla Franca.
No, altrimenti non sento. Solo una riflessione. Per me proprio è fondamentale, in base alla spiegazione che tu hai dato questa sera, la consapevolezza di quella che è la conseguenza della fede in Cristo. Quindi, diciamo, vivere la fede significa aver accolto la salvezza, quindi l'unico atto, diciamo, dell'uomo è quello della disponibilità ad accogliere la salvezza di Cristo, e quindi in questa accoglienza e in questa sua disponibilità a conformarsi a lui tutto viene di conseguenza, e perciò dico è fondamentale che il cristiano abbia questa
consapevolezza,
perché è proprio fondamentale. Ecco, solo questo.
Ecco, questa consapevolezza non sempre noi cristiani la maturiamo, l'abbiamo, no? E rischiamo appunto di tornare un po' indietro al vecchio schema giudaico, che è uno schema pericoloso perché, ripeto, l'abbiamo detto 15 giorni fa, rende vana la croce di Gesù. Il pericolo nostro è quello, se crediamo che la salvezza è totalmente nelle nostre mani, è di rendere vana la croce, e allora di rendere vano lo stesso Gesù Cristo, no? Ma giustamente sottolineavi la carità per noi non è la causa della salvezza, è la conseguenza. Ecco, se ci mettiamo in mente questo, San Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 5, versetto 6 dice: poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta e nemmeno la non circoncisione, non è l'essere ebrei o l'essere pagani, l'essere ebrei è la circoncisione, non l'essere pagani è la... ma la fede che opera per mezzo della carità. E vedete che qui Paolo recupera la carità, recupera Giacomo, potremmo dire, no? La fede che opera per mezzo della carità, mediante la carità. Ora, in ordine di importanza e di valore, la fede viene prima, perché la fede è ciò che mi dà la possibilità di vivere la relazione con Gesù. Se vivo questa relazione ho come conseguenza la carità. Si tratta di lasciare i due termini proprio nella conseguenzialità che ho detto, che San Paolo dice: alla radice della salvezza c'è la fede, cioè c'è Gesù, ma se c'è lui non può non esserci poi una vita di carità. Non viceversa, perché se mettiamo al centro la carità intesa come il mio amore verso gli altri, finisce per scomparire la fede, finisce per scomparire Gesù, finisce per scomparire il valore della croce, e rimettiamo al centro noi stessi. Ma come siamo bravi, perché abbiamo fatto delle belle opere di carità. No, questo non è il vero cristianesimo. Non so, io ho insistito su questo perché è un nodo importante per capire l'ottica nella quale noi dobbiamo vivere la carità, l'ottica. Se non comprendiamo quest'ottica, rischiamo davvero di fare anche dei centri sociali, la chiesa che fa l'ambulanza, no? che accoglie i drogati, ma tutte cose ottime, per carità, se vengono vissute alla luce della fede in Cristo. Io torno sempre all'esempio di Madre Teresa, che l'hanno chiamata la donna della carità, ed è vero, ma Giovanni Paolo II l'ha chiamata prima la donna di fede. Prima di andare a raccogliere i bambini per Calcutta, nessuno sottolinea che passava ore e ore davanti al Santissimo Sacramento. Lì è nata la sua carità, non se i marciapiedi sono la conseguenza. Questo noi lo dimentichiamo. Quindi se banalizziamo la carità sul marciapiede, presto o tardi il marciapiede stufa, non ce la facciamo più, diventiamo ansiosi, diventiamo, come dire, selettivi nella carità, allora l'uno sì, l'altro no, e poi alla fin fine ci stanchiamo, perché è una carità condotta in modo eroico, se non c'è una fede dietro, la dura mia, non dimentichiamo. E l'altro esempio che io faccio spesso è Don Benzi. Tra i preti del nostro tempo che hanno aiutato persone povere, le prostitute in questo caso, ce ne sono altri, no? Che splendono secondo me un pochino meno di Don Benzi, perché Don Benzi era un uomo di preghiera, e poi anche per le strade con le prostitute, lui la prima volta la preghiamo, diciamo un'Ave Maria, diciamo il Padre Nostro, facciamo pregare, altri molto meno, altri stili, per carità, non sto lì a giudicare. Però vedete, la carità cristiana è proprio quella. La carità cristiana è frutto di una relazione intensa con il Signore. Allora è carità cristiana. Diversamente è carità, assistenza, filantropia, tutte cose anche positive, ma che non colgono la novità cristiana. La novità cristiana è che noi non ci salviamo noi, anche con tutto il bene che facciamo, se il bene che facciamo rischia di essere vissuto come nella forma dell'orgoglio, no? Della cosa nostra, della farina nostra, no? Del bene nostro, per cui il buon Dio alla fine del mondo è soltanto il Presidente della Repubblica, Dio che mette le medaglie ai cavalieri del lavoro, ma non è merito del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica riconosce che il signor Rossi Cesare è stato un bravo impiegato, un bravo industriale, un bravo operaio. Ma Dio non è il Presidente della Repubblica che alla fine ci darà la medaglia. Dio è il nostro Salvatore, che è un'altra roba. Ecco, un'altra roba.
Quindi vuol dire che è un modo per lasciare operare Dio attraverso di noi.
Sì, esattamente. Ecco, da qui deriva la vera umiltà poi, Da qui deriva l'accettazione delle sconfitte. Chi fa opere di carità deve andare incontro a mille sconfitte e a mille incomprensioni. E lì è la prova. Se con l'incomprensione va in crisi, va in tilt, vuol dire che è ancora lontano dalla fede. Se nelle incomprensioni e nelle derisioni sta fermo nella sua posizione, vuol dire che quello è un uomo di fede, una donna di fede.
Comunque la carità è quella che ci porta l'amore a Cristo, però, no?
La carità è conseguenza, sì, è la conseguenza.
Però automaticamente dire quella cosa lì, almeno uno nella...
Che se uno ha porta di fare carità, è evidente che non può non incontrare il Signore Gesù, e allora rivoluzione.
Ma è un cammino che si fa, però.
Paolo, sì, anche nella sua vita di ebreo, ma penso che anche lui sarà stato un uomo caritatevole. Però lui, quando ha incontrato Gesù sulla via di Damasco, ha ribaltato tutto. Si è reso conto che il cuore della vita cristiana non è stato il suo andare verso Cristo, ma è stato il venire di Cristo a lui. Ecco la fede. Capite? Non sono io che mi sforzo di andare a Gesù, ma sono cristiano quando, anche dentro un mio sforzo per andare a lui, quando mi accorgo, è lui che è venuto a me. Sant'Agostino ve lo dice, no? Io non t'avrei trovato se tu, o Dio, non mi avessi cercato. Sei tu che vieni da me, poi io. Quindi posso fare mille sforzi, che sono anche salutari, che sono benedetti, che sono anche necessari. La ricerca umana è necessaria, ma la ricerca umana non produce da sola. Lo dice San Giovanni, no? Quando San Pietro dice: no, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ricordati, caro Pietro, che non la carne, il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Tutto qui.
Dicevo, comunque la conversione di San Paolo e tutto il cammino di San Paolo è stato dato da Dio.
È una grazia di Dio.
Di Dio. Lui ha solo corrisposto, ha solo dato il suo cuore e la sua adesione a questo, perché poteva benissimo rifiutarsi a dire.
E la Madonna cosa ha fatto?
Ecco.
La Madonna si è convertita o ha anche lei accolto la grazia di Dio?
Viene da Dio.
Abramo cosa ha fatto? Uguale.
Dobbiamo solo accogliere. Ecco.
E dici poco. Però dobbiamo accogliere lui, invece spesso accogliamo solo noi stessi, quindi anteponiamo noi stessi alla grazia di Dio.
Volevo chiedere, quando tanto hanno interrogato Gesù dicendo qual è il comandamento più importante per seguire Gesù, no? E Gesù dice: ama il prossimo,
ama Dio, con tutto il tuo cuore,
con tutte le tue forze, eccetera. Poi dice: ama il prossimo
come
te stesso. Dunque, allora, uno che ama il prossimo perché ama se stesso, vede che
e come dice, ama se stesso?
Vede che non, qui non dice ama il prossimo perché tu ami Dio, ma ami il prossimo
come la misura del tuo, ma lo mette prima, intanto prima lo mette prima, ama Dio, il primo è ama il Signore Dio tuo con... poi e l'altro, il secondo, che è simile al primo e che è una conseguenza del primo, diremmo con San Paolo stasera, no? È ama il prossimo tuo, e la misura dell'amore agli altri qual è? Amalo almeno come ami te stesso. Se tu hai sete e bevi un bicchiere d'acqua, dai un bicchiere d'acqua anche a chi ha sete. Se tu hai fame, mangi un bel panino con salame, non dagli il salame più grammo al prossimo. Tu quando vai dal droghiere cosa prendi per te? Io prendo il prosciutto cotto, da quello che costa di più, è più buono. Allora anche quando viene un altro non posso dargli il prosciutto cotto che costa meno, perché devo amarlo come amo me stesso. E se io amo, non so, un bel bicchiere di Chianti, non posso dare dell'ambruscone nero a un povero, posso volere un poveretto, doma gli scarti. Adesso io banalizzo, ma per far capire che devo amare gli altri, devo trattare gli altri come tratto me stesso.
Madre Teresa diceva a questo proposito,
sì,
i poveri hanno già la disgrazia di essere
poveri,
hanno bisogno dei vostri scarti.
Eh certo.
Perché molti
danno gli scarti, eh no? Allora questo non è un amare gli altri come se stessi, è un amare gli altri come inferiori a sé. Bene. Giovedì prossimo c'è l'ora di adorazione a San Francesco. Ci troviamo per l'ultimo incontro fra 15 giorni, che è prima del Natale, cioè oggi ne abbiamo 4, 11, 18. Il 18 e faremo la tematica dell'Adamo e Cristo che il Papa ha toccato nella catechesi molto densa di ieri mattina a Roma. Concludiamo con Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buonanotte a voi.